Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Vi ricordate quando con Il mondo suona così vi ho portati a Cuba, Zanzibar e Giamaica? No? E infatti non l'avevo ancora fatto. Per fortuna è uscita la nuova stagione di Il mondo suona così, il podcast di viaggi dove vi porto in giro per il pianeta tirandovi per le orecchie.
Ma nel senso che sei arrabbiato?
Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito.
Ah, ho capito. Sei simpatico.
Il mondo suona così, una produzione Voice in collaborazione con Eden Viaggi. Di terre disabitate per un sacco di tempo, di coloni stronzi, di tribù e di un omicidio efferato da cui è nata una nazione. Ciao, sono Gian Piero Kesten e questa è Cose Molto Storiche, il podcast che una volta alla settimana ruba il posto a Cose Molto Umane e vi racconta la storia in modo abbastanza veloce, semplice, via. E oggi volevo raccontarvi questa storia qua, della Nuova Zelanda, che davvero è nata da un efferato omicidio in un certo senso. Ma ripassiamo un attimo, la Nuova Zelanda fino al 1300 tipo non era mai stata visitata da anima viva umana, cioè da un sacco di anime animali, se ci credete, però c'erano un sacco di animali ma non umani, anzi non c'erano nemmeno i mammiferi a parte le foche e i loro parenti e poi boh, forse le balene, anche se non contano perché non salivano sulla terra. Insomma, era una terra completamente priva di predatori e infatti gli uccelli in Nuova Zelanda non avevano le ali. Oggi rimane il kiwi, che però è sulla via dell'estinzione, povera bestia, ma fondamentalmente era un posto così ospitale che non era necessario fuggire. Poi appunto arrivano gli esseri umani, arrivano delle tribù polinesiane nel 1300 e qualcosa circa, non si sa bene. Ed è una delle pochissime volte che nella storia si può dire che quella terra è stata realmente scoperta, perché effettivamente non c'era nessuno, di solito si dice scoperta quando ci arrivano gli europei. Invece in quel caso ci arrivano i polinesiani e portano con sé dei cani probabilmente che fanno strage di un casino di uccelli, ma vabbè, questo non è importante. Quei polinesiani lì, nei secoli e nei secoli, diventano i Maori, ovviamente, che si dividono in un casino di tribù in giro per le isole, perché la Nuova Zelanda è fatta da centinaia di isole, anche se quelle grosse sono due, quella nord e quella sud, quella piatta e quella con le montagne, per meglio ricordarle. Ecco, si dividono la terra in un sacco di tribù e convivono pacificamente. No, ovviamente no, avete visto come sono incazzati i Maori. Se le danno di santa ragione per tantissimo tempo. Contatto con l'Europa arriva solo nel 1642, quando l'esploratore Abel Tasman capita da quelle parti. E i Maori lo accolgono e gli fanno fuori subito 4 uomini e lui ci rimane un po' male, ma in realtà era probabilmente un malinteso, insomma non se ne danno oltre, però lui se ne va e gli europei non tornano in Nuova Zelanda per un sacco di tempo. E arriva dopo Cook però, e Cook ci arriva perché si mette a girare intorno al pianeta come uno scoppiato e ovviamente a un certo punto avrebbe beccato qualcosa, becca un sacco di cose, però arriva anche in Nuova Zelanda e all'inizio le relazioni sono abbastanza tranquille, nel senso che i Maori tutto sommato non vedono per forza di cattivo occhio questi tizi qua che arrivano e cercano di commerciare tantissimo. In particolare ai Maori piacciono tantissimo una roba che loro non hanno, cioè i fucili, i moschetti, sono fucili molto vecchi, però comunque armi da fuoco. E siccome appunto i Maori continuano a fare ammazzate fra tribù, quella tribù che per prima ha i moschetti ovviamente ha un vantaggio, per cui insomma i moschetti vanno a ruba. Minchia, le armi vanno sempre a ruba, porca miseria. Comunque, così mentre le varie tribù commerciano con gli inglesi vendendo cose che coltivano e comprando cose degli inglesi, non solo moschetti, voglio dire, compravano anche per esempio cibo perché gli piacevano le cose esotiche e agli inglesi probabilmente anche piacevano le cose esotiche, era win-win con gli inglesi. Però fra tribù continuano a darsele tantissimo. Le guerre Maori durano circa 40 anni, quelle dopo che arrivano i fucili, quindi intorno al 1700 1860, e fra malattie di importazione, fra guerre, eccetera, praticamente la popolazione originaria di Maori in Nuova Zelanda arriva al 40%, cioè si più che dimezza. Non benissimo. Il tempo passa e finalmente gli inglesi decidono di proporre un trattato nel 1840 ai Maori per definire la Nuova Zelanda come un paese sovrano nella sua totalità, nella sua interezza, che sembra una figata, ma gli inglesi in quel periodo non erano esattamente le persone migliori del pianeta. Per cui quel trattato è forse con degli errori di traduzione, secondo alcuni, forse era molto furbo come alcune polizze di quelli che vogliono fare i furbi con le scritte piccole. Fatto sta che ci sono delle grandi differenze in quello che gli inglesi intendono come padroni della terra e quello che intendono i Maori come padroni della terra. E questo è l'inizio degli attriti fra Maori e inglesi, che però, ehi, ha un piccolo lato positivo. I Maori capiscono di avere un nemico comune e diciamo che si attenuano un po' gli scazzi fra di loro. Ed è qui che arriviamo a quel famoso plurimo omicidio dal quale nasce la Nuova Zelanda in un certo senso. Seguitemi perché è una storia un po' strana. Allora, è il 20 novembre 1841, è notte, e il signor Maketu Waretotara, che anche i meno avvezzi alle lingue tra di voi capiranno che non è un inglese perché effettivamente è un Maori, giovane tra l'altro, molto giovane, ha scazzato di brutto con il suo datore di lavoro inglese, il signor Bull, e siccome non gli è andata giù una cosa che il signor Bull gli ha detto durante il giorno, lui penetra in casa sua e lo fa fuori a colpi di accetta. Non proprio l'accetta, è una sorta di scalpello ricurvo che serve per scavare i tronchi per fare le canoe. Ecco, però lui ci scava il cranio del signor Bull, che ci rimane male e muore malissimo. La cosa brutta però è che in casa ci sono anche la moglie e i due figli. Tra l'altro una delle figlie è mezza Maori a sua volta e questo comporterà una serie di casini di lì a breve. Ovviamente viene preso subito e ovviamente viene immediatamente deciso che venga processato. Solo che gli inglesi dicono: lo processiamo noi, ha ammazzato un inglese, lo processiamo, ovviamente lo condanniamo a morte perché è un assassino e non andiamo tanto per il sottile. I Maori dicono: no, raga, tranqui, e ha ammazzato 4 persone, si è comportato molto male e ha anche ammazzato una bambina che oltretutto è mezza Maori, ma è il figlio di un capo tribù, per cui lo ammazziamo, ma lo ammazziamo noi, cioè noi facciamo il processo, noi lo giudichiamo colpevole, garantito, raga, tranqui, però lo dobbiamo fare noi, perché se no è un brutto precedente. E gli inglesi dicono: no, beh, scusate, ma siamo noi che abbiamo comunque la sovranità sulle vostre terre. I Maori dicono: no, ce l'abbiamo noi la sovranità, voi avete detto che rispettate la nostra sovranità e intanto ci proteggete. E loro dicono: no, raga, forse non ci siamo capiti, noi vi proteggiamo, ma mica gratis, cioè la Nuova Zelanda ce la prendiamo, raga. Fatto sta che viene organizzato questo incontro in cui appunto britannici e Maori si vedono e fanno un processo, diciamo, insieme, e la maggior parte dei Maori, dei capi tribù naturalmente, perché non parlano ognuno per sé, ecco, la maggior parte dei capo tribù dà abbastanza spazio agli inglesi, dicono: vabbè, ma ci può stare, fate voi. Tranne uno particolarmente sospettoso di quello che stavano facendo gli inglesi, che si chiama Hone Eke, e che diventerà un personaggio abbastanza importante nel resto della storia. Hone Eke mette in guardia tutti gli altri e dice: guardate che gli inglesi stanno mettendo un piede nella porta, ammazzando il nostro assassino. Ed è anche una persona, Eke, che è anche autorevole, nel senso che non ha mai avuto delle posizioni anti-britanniche a prescindere. Anzi, si è sempre dichiarato piuttosto contento del fatto che ci fosse una sorta di protettorato e che ci fosse comunque un florido commercio, e riconosceva il fatto che la civiltà Maori avesse fatto dei passi da gigante in termini tecnologici, importando tutta una serie di novità dall'Inghilterra. Ma era anche un tipo intelligente e questa cosa, questa sua intuizione, effettivamente nascondeva del vero. Ma nonostante questo non venne preso abbastanza in considerazione, tanto più che il padre stesso dell'assassino acconsente al fatto che venga appeso dagli inglesi, perché dice: tanto lo ammazziamo, se lo ammazziamo noi lo ammazzano loro, chi se ne frega, tanto questo muore. E quindi va così, fondamentalmente. Il 7 marzo del 1842... Maketu va a dormire con i pesci, che è un modo di dire perché in realtà lo appendono per dove, lo impiccano. Muore. lo giustiziano. Ma è l'inizio del casino. Lo stesso anno gli inglesi decidono di alzare moltissimo le tasse sulle importazioni. Vabbè. Solo 3 anni dopo, l'economia dei Maori è a pezzi, è devastata. Cioè, la qualità della vita è calata moltissimo nel giro di 3 anni. E mentre tutte le tribù iniziano a dire «Ma sai che forse aveva ragione quello là che dicevamo che... forse gli inglesi sono davvero degli stronzi». Ecco, mentre accadeva questo, nel Parlamento a Londra riguardano il trattato fatto con la Nuova Zelanda qualche anno prima e dicono «Sai cosa? In effetti è un po' ambiguo. Facciamo così, facciamolo chiaro. Facciamo che noi inglesi ci pigliamo il cazzo che ci pare e chi non vuole darci la terra muore male». E così non ci sono malintesi. A luglio del 1845 Heke e un gruppo di guerrieri tira giù la bandiera britannica da Russell, un posto particolarmente importante per gli inglesi che ci tenevano proprio tanto, così il governatore Fitzroy a Auckland si piglia male e dice «Eh no, che cazzo state facendo?». Però sa anche che non può subito scendere a fare ammazzate perché i Maori non sono esattamente degli sfigati in campo bellico, al di là del fatto che nei decenni si sono armati fino ai denti con le armi vendute dagli inglesi, sono comunque dei guerrieri abbastanza fieri, voglio dire. Non sono un nemico facile da papparsi, per cui lo stesso Fitzroy dice «Facciamo così, facciamo un incontro, parliamone un attimo». E si incontra effettivamente con una marea di capi tribù, ma non viene Heke. Heke è molto arrabbiato, Heke non si presenta. E Fitzroy dice «Forse abbiamo sbagliato con la questione delle tasse per le importazioni. Facciamo che adesso non si paga più il dazio, ok? Torniamo come prima, scusate». E i capi tribù dicono «È tutto quello che vogliamo». E Fitzroy dice «Ma siete sicuri che Heke non vuole continuare a fare la guerra?». E i capi tribù dicono «No, no, tranqui, glielo diciamo noi. Vai tranquillo, Heke sta a posto». Spoiler. Non era vero niente. Cioè, i capi tribù erano convinti di sì, e solo che non l'hanno chiesto a Heke. E che cosa fa? A gennaio ritira giù la bandiera, la famosa bandiera a Russell che piaceva tanto agli inglesi, e non contento fa una sorta di parata militare in versione canoa, però canoe da guerra, non canoe per andare a fare rafting, davanti alla baia di Russell, e così si fa vedere da tutti. Cioè, in pratica è come tirare le penne davanti alle major e le major mute, però con la canoa. Così Fitzroy il 17 gennaio manda una nave da guerra piena di soldati a ritirare sulla bandiera. Il 18 gennaio è che la ritira giù. E a quel punto Fitzroy dice «Ok, va bene, dai, facciamo a pizze». Chiama in Australia, ok, manda una lettera, però chiede rinforzi all'Australia, cioè l'Australia vuol dire chiedere rinforzi all'esercito britannico che è di stanza in Australia, e loro li mandano. Ma quando arrivano, Russell, la città, non esiste più, e la bandiera ovviamente è stata tirata giù di nuovo, e la guerra è bella che è cominciata. I Maori sono molto molto incazzati, almeno la parte di Maori che segue Heke, che però stavolta sono tanti. La cosa era andata così, i coloni che erano a Russell avevano ovviamente visto Russell essere rasa al suolo, erano saliti sulle navi, avevano detto «Ciao raga», erano andati ad Auckland, erano andati da Fitzroy, avevano detto «Ci hanno fatto un mazzo così, sono cattivissimi!». E allora Fitzroy cosa fa? Parte verso nord e va a Puketutupa, che sembra un lancio di batteria e invece pa sta per forte in Maori. E Puketutu era il forte proprio di Heke, proprio dove stava lui. Arrivano gli inglesi, arrivano senza artiglieria, arrivano facendo una fatica boia in mezzo al fango, non resistono un secondo, gli fanno un mazzo così i Maori e gli inglesi ritirano. Tornano ad attaccare di nuovo, questa volta arrivano più armati e sono di più e attaccano il forte di Ohaeawai. Lo prendono a cannonate, niente, non succede niente, muoiono male di nuovo gli inglesi. Il governo inglese decide che Fitzroy è una pippa, per cui lo fanno sostituire da uno che si chiama Grey e il quale ha un approccio un po' diverso. Dice: «I Maori in effetti sono veramente, veramente bravi, non li possiamo sottovalutare ancora», e quindi come prima cosa fa una proposta. Dice: «Facciamo pace, facciamo che voi rispettate la bandiera inglese e non ci facciamo più male». E Heke dice: «Sì, noi rispettiamo la bandiera inglese se voi ve ne tornate in Inghilterra e ci lasciate campare sulla nostra. Grazie». E allora Grey dice: «No, non si può, perché sono un colono e devo raderti al suolo. Tanto poi finisce che la stampa comunque mi dà ragione». E così il 10 gennaio del 1846 comincia la battaglia finale e più sanguinosa di questa guerra al forte Ruapekapekapa, il più grande forte Maori. E questa volta, ovviamente, vincono gli inglesi. Tanto è una questione di numeri e di tempo, voglio dire, è ovvio che sono più armati e di più. per cui niente, vincono gli inglesi non bene, cioè diciamo che è quasi una sorta di pareggio in realtà, nel senso che gli inglesi, per dire, non giustiziano Heke e acconsentono a non piantare più la loro cacchio di bandiera sulla collina sopra Russell, dicono che non prenderanno più le loro terre, ma non viene riconosciuta nessuna sovranità alla terra dei Maori, cioè è comunque una roba degli inglesi. Che potrebbe anche andare bene, no? Cioè, rispetto a come era andata altrove. Però ovviamente non è la fine della storia, se no adesso la Nuova Zelanda non si chiamerebbe Nuova Zelanda, ma col suo nome originale, ovvero Aotearoa. Già nel 1860 gli inglesi sulla Nuova Zelanda, sulla terra neozelandese, sono più dei Maori e poco tempo dopo, quando i Maori tentano di nuovo di ribellarsi, fanno una guerra definitiva. A questo punto non gli avevano più venduto armi, per cui ovviamente sono molto più forti, sono molto di più, ci sono molti più interessi in ballo e niente, li asfaltano. Perché poi alla fine i coloni vincono sempre. Bello, eh? Però fighi Maori, da Dio. Per cui pensate gli All Black quando giocano a rugby contro l'Inghilterra quanto sono incazzati. Madonna. Clicca segui su Cose Molto Umane. Se poi fai una recensione va di lussissimo. Che alla fine il fatto che voi siate tanti è quello che mantiene viva Cose Molto Umane. Se non siete patron e non volete contribuire materialmente, voglio dire, con i 5 euro al mese che vi permette poi di ascoltare le puntate senza pubblicità, di fare le domande, di entrare nel canale Discord e tutte quelle cose lì. Ci sentiamo domani con Cose Molto Umane. E grazie per l'ascolto.